RKC presenta la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Hare Krishna, Hari Bol. Allora, siamo arrivati allo studio del sesto capitolo della Bhagavad Gita intitolato Il Dhyana Yoga. Come abbiamo visto precedentemente nello studio del quinto capitolo, Krishna aveva parlato di come raggiungere la liberazione attraverso il Nishkama Karma Yoga e alla fine del capitolo aveva parlato anche di come raggiungere questa stessa liberazione attraverso il processo della Stanga Yoga, che adesso descriverà in questo capitolo in grandi dettagli. Krishna inizia dicendo: colui che non è attaccato al frutto delle sue attività e agisce con senso del dovere è situato nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico, non colui che non accende il fuoco e non compie alcun dovere. Sebbene generalmente il sannyas è colui che abbandona il compimento del sacrificio del fuoco, qui per la terza volta Krishna sottolinea l'importanza di non abbandonare l'azione. Il vero mistico, la vera persona nell'ordine di rinuncia è colui che non rinuncia al suo dovere, ma rinuncia ai frutti dell'azione. Ed è questo che Krishna sta chiedendo ora ad Arjuna. Quando si utilizza la parola non accende il fuoco, Krishna sta riferendosi ai Brahmana, perché il dovere dei Brahmana è quello di compiere ogni giorno il sacrificio del fuoco, Agnihotra Yagya. Krishna sottolinea questo punto. Cioè il punto che noi dobbiamo compiere il nostro dovere senza essere attaccati al risultato dell'azione, e lo ripete prima ancora di descrivere la Stanga Yoga in modo che Arjuna non cada in confusione. Krishna vuole chiarire il punto che la Stanga Yogi e il Nishkama Karma Yogi devono prima di tutto distaccarsi dai risultati della loro azione, continuando ad agire, prima ancora di arrivare allo stadio sufficientemente avanzato per poter rinunciare al mondo. Ora Krishna descriverà nel verso 2 qual è la relazione tra lo yoga e il sannyas. O figlio di Pandu, devi sapere che ciò che è definito rinuncia non è diverso dallo yoga, ossia dall'unione col Supremo. Infatti non è possibile diventare uno yogi senza rinunciare al desiderio per la gratificazione dei sensi. limitare i sensi nelle loro attività non è l'unico costituente della rinuncia. Per completare la rinuncia bisogna rinunciare anche al desiderio per la gratificazione dei sensi. Abbiamo già imparato che il karma yoga e il sankhya yoga, cioè il jnana, sono lo stesso punto, perché sono la stessa cosa, perché ci dirigono verso lo stesso risultato. Adesso vedremo, come in questo verso, per esempio, che sannyasa, cioè la rinuncia, e lo yoga, cioè l'unirsi con il Signore, sono la stessa cosa, perché ogni yogi deve essere rinunciato, proprio come un sannyasi. Quindi entrambi, i sannyasi e gli yogi, rigettano la gratificazione dei sensi. Uno yogi non può diventare perfetto senza rinunciare al desiderio per la gratificazione dei sensi. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur spiega che una persona che non ha rinunciato alla sua intenzione di godere della gratificazione dei sensi, per lui le sue aspirazioni materiali continuano a crescere, quindi non può essere uno yogi. Srila Prabhupada spiega che una persona cosciente di Krishna è simultaneamente un sannyasi e uno yogi. Adesso Krishna spiegherà come il processo dello yoga si divide in due livelli. Nella Stanga Yoga ci sono due livelli, Yoga Rurukshu, che significa lo stadio iniziale, e Yoga Ruda, che è lo stadio avanzato. Questi due livelli si dividono a loro volta in 8 tappe. Asta significa infatti 8 e Anga significa parti o tappe. Una persona che si trova allo stadio iniziale o Yoga Rurukshu, come abbiamo visto, deve agire. Egli non è sufficientemente distaccato per poter rinunciare alle azioni. Una persona che rinuncia alle sue azioni solo nello stadio avanzato, che si chiama Yoga Ruda, allora è sufficientemente avanzato per non poter ricadere più indietro. Srila Baladeva Vidyabhushana commenta che quando uno yogi che ha raggiunto questo livello nello yoga, il livello del Dhyana Yoga in particolare, cioè della meditazione, in altre parole è diventato così stabile nella meditazione e allo stesso tempo è diventato equanime, Shama, le cessazioni delle sue attività non sono un disturbo per la sua mente, ma inverosimilmente invece diventano una causa di ulteriore avanzamento. Differenti trascendentalisti raggiungono differenti tipi di samadhi. Il samadhi è lo stato in cui la mente e la coscienza sono focalizzati sulla verità assoluta. Il jnani focalizza la sua mente sul Brahman, cioè sull'aspetto impersonale del Signore, mentre lo yogi che segue il sistema yoga di Patanjali si fissa con la coscienza sul Paramatma, cioè l'aspetto immanente di Dio, la persona suprema, e il Bhakti Yogi, il devoto, invece fissa la sua coscienza in Krishna, Dio, la persona suprema, il Summum Bonum. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur comunque risponde a una domanda. La domanda è questa. La Stanga Yogi deve compiere i suoi doveri prescritti finché vive? Nel terzo verso abbiamo visto che Yoga Rurukshu, cioè lo stadio iniziale, una persona in questo stadio deve agire nel Niskama Karma Yoga, mentre simultaneamente pratica la Stanga Yoga. Queste azioni purificheranno il suo cuore e quando l'aspirante yogi diventa molto più elevato nella sua pratica, arriva allo stadio di Yoga Ruda e lui allora può abbandonare il Niskama Karma Yoga e praticare solo la Stanga Yoga esclusivamente. Srila Baladeva Vidyabhushana aggiunge che Yoga Ruda, questo stadio iniziale, questo stadio che è lo stadio del, diciamo, l'obiettivo di questo yoga, lo stadio più elevato, inizia dal momento in cui si è concentrati nel dhyana, cioè nella meditazione, questo è detto nel verso 4. questo livello, il livello della piattaforma Yoga Ruda, cioè il livello più elevato, uno yogi può scegliere se continuare ad agire oppure se abbandonare le proprie attività. Chiaramente se agisce lo fa semplicemente per dare l'esempio ed essere distaccato dall'azione. Non essere attratto dagli oggetti dei sensi è necessario per una persona che arriva allo stadio più elevato di Yoga Ruda, per la seguente ragione descritta da Krishna nella Bhagavad Gita nel verso 5. L'uomo deve usare la propria mente per liberarsi e non per degradarsi. La mente è amica dell'anima condizionata, ma può anche essere la sua nemica. Bisogna rinunciare al desiderio della gratificazione dei sensi, altrimenti la mente ci degraderà invece che elevarci. Come è spiegato nell'Amrita Bindu Upanishad, Mana Eva Manushanam Karanam Banda Mokshayo Bandaya Vishaya Sango Muktai Nir Vishayan Mana. La mente è causa di schiavitù per l'uomo, ma è anche la causa della sua liberazione. La mente assorta negli oggetti dei sensi è causa di schiavitù, ma quando è staccata da questi stessi oggetti è causa di liberazione. Ora Krishna descriverà i sintomi di una persona che ha controllato la mente e che è arrivato allo stadio avanzato di Yoga Ruda. La mente di una tale persona è soddisfatta, tripta. E come mai è soddisfatta? Cos'è che la soddisfa? Cos'è che soddisfa la mente di una persona santa? È spiegato che lei è soddisfatta della sua conoscenza ghyana e del vigyana, della sua realizzazione. È molto importante mantenere la soddisfazione della mente, altrimenti la mente inizierà a esprimere la sua tendenza capricciosa. Kutastha significa che una persona è fissa o elevata spiritualmente. Prima che la mente abbandoni la gratificazione dei sensi e sia capace di essere soddisfatta attraverso la conoscenza e la realizzazione, deve essere bastonata, proprio come un fabbro che batte il metallo sull'incudine. Una persona che ha così controllato la sua mente in modo completo è degno ed è capace di abbandonare il Niskama Karma Yoga, cioè le attività disinteressate, sedersi e meditare. Una persona è considerata ancora più elevata quando vede tutti l'onesto benefattore, l'altruista benevolo, il conciliante, l'imparziale, l'invidioso, l'amico e il nemico, il virtuoso e il peccatore, con mente equanime. Questo verso descrive lo stadio più elevato della Yoga Ruda, questa piattaforma così avanzata. È difficile perfino per un grande saggio abbandonare l'attaccamento alla famiglia e tuttavia Krishna sta raccomandando ad Arjuna Samabuddhi, cioè che lui, come yogi, Arjuna, dovrebbe vedere in modo equanime i membri della sua famiglia, gli amici e i nemici. E questo è più difficile che vedere non vedere differenza tra la zolla di terra, il sasso e l'oro. se una persona raggiunge questa piattaforma comunque, allora la sua meditazione diventa ininterrotta. Nei versi dal 10 al 32 Krishna descrive la pratica dell'Astanga Yoga, prima di tutto nello stadio della perfezione e poi allo stadio iniziale. Avendo descritto lo stadio Yoga Ruda, Krishna adesso spiega di come praticare lo yoga a quello stadio. Una persona deve essere nirasi, completamente libero dai desideri materiali di possesso. Deve anche essere ekaki, che significa da solo, in un posto solitario, e rahasi significa un posto solitario, non deve portare con sé neanche i discepoli. Srila Prabhupada spiega che questo punto sta enfatizzando il Bhakti Yoga che Krishna stesso descriverà alla fine di questo sesto capitolo. Adesso Sri Krishna descriverà l'inizio della pratica della Stanga Yoga nei versi 11 e 12. Per praticare lo yoga ci si deve ritirare in un luogo appartato e preparare uno strato di erba kusha sul terreno, coprendolo poi con una pelle di daino e con un panno soffice. Il seggio non deve essere né troppo alto né troppo basso e deve trovarsi in un luogo sacro. Lo yogi deve poi sedersi immobile e praticare lo yoga per purificare il cuore, controllando la mente, i sensi e le attività e concentrando la mente su un unico punto. Bisogna tenere il corpo, il collo, la testa dritti su una linea retta e fissare lo sguardo sulla punta del naso. Così, con la mente quieta e controllata, completamente liberi dalla paura e dal desiderio sessuale, si deve meditare su di me nel cuore e fare di me il fine supremo dell'esistenza. Quindi dopo aver insegnato ad Arjuna come sedersi, adesso Krishna parla di come meditare. Dopodiché parla del risultato di questo tipo di meditazione. Così, praticando il controllo costante del corpo, della mente e delle attività, lo spiritualista che domina la mente raggiunge il regno di Dio, la dimora di Krishna, ponendo fine alla sua esistenza materiale. Uno yogi deve conoscere l'anima suprema se vuole diventare sereno e cessare l'esistenza materiale. Lui deve evitare attentamente il desiderio per i poteri mistici, altrimenti non progredirà. Sia il karma che il jnana o lo yoga sono tre pericoli sulla via della realizzazione spirituale perché offrono la tentazione di avere del potere. Attraverso il karma si ottiene del potere andando sui pianeti celesti e godendo dei risultati delle proprie azioni in un modo più opulento. Attraverso il jnana si può immergersi nel Brahman impersonale e attraverso la Stanga Yoga si può sviluppare i poteri mistici attraverso i quali possiamo diventare molto potenti e soggiogare la natura materiale. Un bhakta comunque, un devoto del Signore, rimane per sempre il servitore del Signore e lui evita questi danni, questi ostacoli che si ergono sulla via della realizzazione spirituale, assorbendo la sua mente nella coscienza di Krishna. Ci sono alcuni ostacoli che si ergono sul progresso dello yogi che sono descritti da Krishna nei versi seguenti. Nessuno può diventare uno yogi o Arjuna se mangia troppo o troppo poco, se dorme troppo o troppo poco. Chi è moderato nel mangiare, nel dormire, nello svago e nel lavoro, può mitigare tutte le sofferenze materiali con la pratica dello yoga. Srila Viswanath Chakravarti Thakur spiega che la ricreazione per lo yogi significa camminare e Srila Baladeva Vidya Bhushana menziona che uno yogi si trattiene dal parlare liberamente. Controllando tutte queste attività, lo yogi rimane libero dal desiderio e forte nella meditazione. Nei versi dal 10 al 17 Krishna ha descritto come meditare. Adesso Krishna descriverà lo stadio della perfezione della Stanga Yoga. Quando la mente dello yogi non è disturbata e rimane situata nel sé, lui è chiamato yukta, cioè unito, connesso al Signore Supremo, o come Srila Prabhupada traduce, ben situato nello yoga. Come una fiamma al riparo dal vento non oscilla, così lo spiritualista che controlla la mente resta sempre fisso nella sua meditazione sul sé trascendentale. Questo verso che abbiamo appena letto illustra perfettamente lo stadio dello yoga. Nello stadio di perfezione chiamato estasi o samadhi, la mente si astiene completamente da ogni attività mentale e materiale con la pratica dello yoga. Questa perfezione è caratterizzata dalla capacità di vedere il sé con la mente pura e di gustare la gioia interiore. In questo stato gioioso si prova una felicità trascendentale illimitata attraverso i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione non ci si allontana più dalla verità e si comprende che non esiste beneficio più grande. In questa posizione non si è più scossi neppure di fronte alle maggiori difficoltà. Questa è la vera libertà dalle sofferenze nate dal contatto con la materia. Questi versi descrivono l'esperienza di uno yogi perfetto che ha raggiunto la piattaforma del Brahman. La stabilità di questo tipo di yogi è simile a quella dello Stita Pragya descritto precedentemente. Ci sono molti impedimenti nella pratica dello yoga, specialmente in questa era di ipocrisia in cui viviamo, che si chiama Kali Yuga. Questi impedimenti soprattutto sono per chi pratica lo Hatha Yoga, il Dhyana Yoga, il Jnana Yoga, ma non ci sono problemi per eseguire il Karma Yoga o il Bhakti Yoga, che consiste nel cantare il Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna nei versi che seguono descriverà il metodo per raggiungere lo stadio avanzato di Yoga Ruda. Si deve praticare lo yoga con determinazione e con fede, senza mai deviare lungo il cammino. Si devono abbandonare senza alcuna esitazione e senza eccezione tutti i desideri materiali generati dalla speculazione mentale e con l'aiuto della mente controllare tutti i sensi. Senza una forte fede non è possibile la determinazione. Se noi crediamo nel scopo e nel metodo possiamo avanzare, ma immaginiamo di non avere fede né nel metodo né nello scopo. Com'è possibile rimanere determinati in questa situazione? Questo si applica a tutti i processi di realizzazione spirituale, a tutti i sistemi di yoga. Noi abbiamo bisogno di fede, altrimenti sarà difficile raggiungere il successo e procedere attraverso ogni sistema. Perfezione non significa che si manifesta così velocemente. La perfezione, specialmente nella Stanga Yoga, si fa attendere. Per questo uno yogi deve avere una forte determinazione ed entusiasmo che va al di là dei limiti di questa vita. Uno yogi deve pensare, perfino se per raggiungere la perfezione ho bisogno di più di una vita, è necessario più di una vita, io devo continuare. Lui non può diventare scoraggiato e dire, oh, ci vuole così tanto tempo, ma forse questo metodo non è buono. A questo proposito, Srila Prabhupada racconta la storia di un piccolo uccello che aveva delle uova depositate sulle rive dell'oceano. L'oceano, attraverso le sue onde, portò via le sue uova e l'uccellino minacciò l'oceano di svuotarlo completamente con il suo piccolo becco se non avesse ridato a lui le sue uova. Tutti derisero la sua folle decisione, ma la notizia arrivò all'orecchio di Garuda, il gigantesco uccello che trasporta Vishnu, che avendo compassione per questo piccolo fratello, decise di aiutarlo e quindi andò lui dall'oceano dicendogli che se non avesse riconsegnato le uova a questo piccolo uccellino, lui stesso avrebbe preso carico dell'incarico di svuotarlo, al che l'oceano, spaventato, riconsegnò le uova all'uccellino. Quindi atterrito l'oceano consentì immediatamente, e così per la grazia di Garuda il piccolo uccello ritrova la serenità. Lo yoga, e in particolare il Bhakti Yoga, può sembrare un'impresa difficile, ma se ne seguiamo i principi con determinazione, il Signore certamente ci aiuterà. Aiutati che Dio ti aiuta, dice il proverbio. Quindi noi non possiamo avere successo senza le benedizioni. Tuttavia, noi dobbiamo dimostrare la nostra sincerità e fare degli sforzi con determinazione, come è descritto nel prossimo verso. Sostenuti da una ferma convinzione, ci si deve elevare gradualmente passo dopo passo, con l'aiuto dell'intelligenza, fino a raggiungere la perfetta concentrazione e fissare la mente solo sul sé, senza pensare ad altro. Le parole sanscrite shanai shanai significano gradualmente, passo dopo passo. Il progresso nello yoga è lento ma sicuro. Poiché uno yogi non può aspettarsi un istantaneo successo, è richiesta alla sua intelligenza di rimanere fissa e determinata e di ascoltare le scritture. Attraverso questo ascolto può raggiungere questa determinazione e stabilità. Shri Krishna adesso descriverà nel verso 26 il mezzo per raggiungere il successo. Dovunque vada errando a causa della sua natura agitata e instabile, la mente deve essere senz'altro ritratta e ricondotta sotto il controllo del sé spirituale. Qui Krishna chiama la mente in tre modi: nishchalati, che significa che vaga continuamente, chanchalam, che significa instabile, e astiram, che significa agitata. Con una ferma intelligenza, lo yogi deve superare tutte queste tre tendenze mentali. Lui non può indulgere nella gratificazione dei sensi che la mente gli propone. Lui deve sapere che cedere alla mente distruggerà la sua tranquillità spirituale. Invece di cedere, lui dovrebbe rimanere fisso nel sé e non in quei pensieri mentali che potrebbero influenzare lo yogi con le sue precedenti condizioni piene di passione e quindi distruggere il suo avanzamento. Uno yogi raggiunge la felicità ancora prima di raggiungere lo stadio della perfezione, cioè la libertà dalla passione e dall'ignoranza situa lo yogi nel piacere dell'influenza della virtù. Gradualmente lui realizza di essere qualitativamente uno con il Brahman e diventa soddisfatto. Comunque la realizzazione del devoto va al di là di quella dello yogi. Il devoto rimane insoddisfatto anche quando ha raggiunto la sua stessa felicità, perché il suo interesse è di soddisfare Krishna, il che porterà a lui una più grande felicità ancora. Nei versi dal 28 al 32 Krishna spiega la perfezione della Stanga Yoga, è realizzare l'anima suprema. Così lo yogi che controlla il sé ed è costantemente impegnato nella pratica dello yoga si libera da ogni contaminazione materiale e raggiunge la più alta felicità nel trascendentale servizio che offre al Signore. Questo verso descrive come si va al di là di questa realizzazione e si giunge alla realizzazione dell'anima suprema. Così lo yogi, una persona che è in contatto con il Signore Supremo, sperimenta la felicità trascendentale, poiché è in Brahma Samsparsham, cioè in contatto con il Supremo. Così lo yogi gradualmente progredisce dalla realizzazione impersonale alla realizzazione personale, e quando si sviluppa questa relazione, allora gradualmente l'anima suprema, il Paramatma, si trasforma in Bhagavan e lui pratica il servizio devozionale, trasformando la sua pratica della meditazione in puro servizio devozionale al Signore. Viene descritto in seguito come un vero yogi ha un potere di vedere, di visione, completamente diverso da un materialista. Lui vede l'anima suprema presente nel corpo di tutti gli esseri e tutti gli esseri nell'anima suprema. E questa sua visione non è semplicemente un aggiustamento intellettuale. Il vero yogi vede me in tutti gli esseri viventi e vede tutti gli esseri viventi in me. In verità, la persona realizzata mi vede ovunque. Per colui che mi vede in ogni luogo e vede ogni cosa in me, io non sono mai perduto, né egli è mai perduto per me. Srila Viswanath Chakravarti Thakur spiega ulteriormente le parole di Krishna. Quando uno yogi costantemente mi realizza direttamente con i suoi sensi, lui diventa il mio adoratore e non cade mai. A questo stadio, spiega Srila Prabhupada, il Signore Krishna non scompare mai dalla vista del devoto, né il devoto scompare mai dalla vista del Signore. Se uno yogi ha un'appropriata conoscenza, allora la sua realizzazione e la sua adorazione del Signore saranno complete. Attraverso un'appropriata adorazione lo yogi comprende la vera situazione di tutte le anime nel mondo materiale. Krishna descrive questo nel verso 32. È uno yogi perfetto, Arjuna, colui che in relazione a se stesso vede la vera uguaglianza di tutti gli esseri, sia nella loro felicità, sia nel loro dolore. Come abbiamo già visto nel Bhagavad Gita, nel quinto capitolo, Krishna aveva parlato di un pandit, di una persona che ha una visione equanime nei confronti di tutti gli esseri viventi. Krishna spiegava che quel tipo di visione si può raggiungere praticando il Niskama Karma Yoga, cioè l'attività, il proprio dovere, distaccati dai frutti dell'azione. E poi questo porta allo stadio della realizzazione dell'anima suprema. La stessa visione è ottenibile attraverso la Stanga Yoga, come abbiamo visto qui. Srila Prabhupada spiega che c'è un contrasto qui tra uno yogi e che pensa semplicemente al suo interesse personale, cioè alla sua elevazione personale, e ritrae quindi se stesso in un posto solitario, dalla visione invece del perfetto devoto che invece cerca di fare del suo meglio per elevare il mondo intero verso la coscienza di Krishna. Dopo aver ascoltato la descrizione della Stanga Yoga, Arjuna analizza la sua incapacità di seguirne i principi. Arjuna disse: «O Madhusudana, il metodo di yoga che hai sintetizzato mi sembra poco pratico e inadatto per me, perché la mente è irrequieta e instabile». Come può Arjuna mantenere una visione equanime sul campo di battaglia di Kurukshetra? Krishna aveva detto: colui che vede me in tutti gli esseri e vede tutti gli esseri in me, colui che vede me ovunque vede ogni cosa in me. Come può Arjuna vedere Maharishi Yudhisthira e Duryodhana in modo equanime? Questo è il dubbio che Arjuna si ritrova ad avere e lo sottopone al suo maestro spirituale Krishna. Francamente gli dice che la sua visione non può diventare equanime sul campo di battaglia di Kurukshetra, gli sembra praticamente impossibile. Come può Arjuna combattere con forza e attraverso la sua intelligenza vedere amici e nemici in modo uguale e simultaneamente ucciderli, combattere? Quindi ad Arjuna sembra problematico mantenere questa prospettiva e compiere il suo dovere. Chanchalami mana Krishna pramati balavad dridam tasya aham nigraham manye vayoriva suduskaram. La mente, o Krishna, è irrequieta, turbolenta, ostinata e molto forte. Dominarla mi sembra più difficile che controllare il vento. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur commenta che l'intelligenza è in qualche modo paragonata a un ago molto appuntito. Però questa intelligenza così affilata non può trafiggere la mente più di quanto uno spillo molto appuntito non può trafiggere un pezzo di acciaio, un pezzo di ferro. La mente agitata viene a volte paragonata anche a una malattia cronica che non risponde a nessuna medicina. Arjuna utilizza una parola, pramati. Pramati significa frullatore, agitata come un frullatore, è sempre in movimento, agitazione, che frulla. E balavat significa molto forte, e dridam significa ostinata. È dovere della mente, sono le sue capacità, quelle di accettare e rigettare, che in sanscrito si dice sankalpa e vikalpa. La mente accetta un oggetto e subito dopo lo rifiuta, per poi riaccettarlo un'altra volta. Questa è l'instabilità mentale. Nei versi 33 e 34 vediamo come Krishna risponde alla domanda di Arjuna. La domanda di Arjuna poteva essere risposta solo da Krishna, che è il suo maestro spirituale. Prima di tutto, prima di rispondere alla domanda di Arjuna, Krishna acconsente, è d'accordo con l'analisi di Arjuna sul fatto che la mente è veramente molto difficile da controllare. Sri Bhagavan Uvacha, Asam Shayam Mahabaho, Mano Durnigraham Chalam, Abhyasena Tu Kaunteya, Vairagyena Chagriyate. Il Signore Sri Krishna disse: o Arjuna dalle braccia potenti, è indubbiamente molto difficile dominare la mente irrequieta. Tuttavia, o figlio di Kunti, è possibile con la pratica adatta e col distacco. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur commenta che perfino una malattia che è in un avanzato stadio, se il paziente si sottopone alla cura del dottore, può essere debellata con un costante trattamento, che in sanscrito si chiama abhyasa, o pratica costante, e vairagya, il distacco da ciò che è dannoso. Krishna chiama Arjuna Mahabaho, che significa Arjuna dalle braccia potenti. Abbiamo visto che Arjuna aveva combattuto con il Signore Shiva e l'aveva sconfitto, ma qui Arjuna sta dicendo a Krishna che la mente è ancora più forte di tutti i guerrieri, compreso il Signore Shiva. Krishna chiama anche Arjuna Kaunteya. Kaunteya significa figlio di Kunti. E poiché Kunti era la zia di Krishna, era come se Krishna stesse dicendo ad Arjuna: non ti preoccupare, tu sei figlio di mia zia, e quindi io mi prenderò cura di aiutarti a controllare la mente. Krishna continua a spiegare ad Arjuna come controllare la mente nel verso 36. Per chi non ha il controllo della mente, la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile, ma per chi controlla la mente e si sforza in modo appropriato, il successo è sicuro. Questa è la mia opinione. Sia che una persona pratichi il Niskama Karma Yoga, cioè l'attività, il dovere proprio distaccato dai frutti dell'azione, il Jnana Yoga, cioè lo studio analitico della natura materiale, dello spirito, oppure la Stanga Yoga, cioè lo yoga in otto fasi, la yoga mistico, o il Bhakti Yoga, cioè lo yoga dell'amore per Dio, in un modo o nell'altro, seguendo uno o l'altra via, bisogna avere abhyasa, cioè una pratica costante, e vairagya, il distacco, se vogliamo ottenere il successo. Abhyasa significa seguire il processo del principio dello yoga. Noi possiamo avere successo nello yoga praticando i seguenti doveri, cioè le procedure date dal maestro spirituale, dagli shastra, e attraverso la rinuncia ai desideri sfavorevoli. Dopo avere compreso la formidabilità degli ostacoli che si ergono sul processo dello yoga e avere ascoltato il processo per rimuoverli, Arjuna espone le seguenti parole a Krishna dicendo: questo è un altro dubbio di Arjuna che espone per avere dei chiarimenti. Arjuna disse: «O Krishna, qual è la destinazione di uno spiritualista che non ha successo, che intraprende con fede il metodo di realizzazione spirituale ma poi desiste, incapace di distaccare la mente dal mondo, non raggiungendo così la perfezione spirituale?» Adesso Arjuna vuole conoscere cosa succede a una persona che non ha successo nella pratica dello yoga. Una tale persona potrebbe anche avere fede nell'autorità delle scritture che riguardano lo yoga. Lui non vuole ingannare nessuno, ma in un modo o nell'altro la sua mente devia e prima di raggiungere il successo. Lui fa del progresso, ma muore prima di raggiungere la perfezione. Quindi Arjuna vuole chiarire questa sua domanda, questo suo dubbio. Cosa succede a una tale persona che non è né un materialista né uno spiritualista? Lui non matura né benefici materiali né benefici spirituali, quindi diventerà disintegrata come una nuvola dispersa nel cielo? Krishna è l'unica persona che può distruggere il dubbio di Arjuna, perché lui perfettamente conosce il passato, il presente e il futuro. Dio, la persona suprema, disse: «O figlio di Prita, lo spiritualista impegnato in attività propizie non incontra mai la distruzione né in questo mondo né nel mondo spirituale. Chi agisce bene, amico mio, non è mai sopraffatto dal male». La parola usata da Krishna, Kalyana Krit, significa una persona impegnata in attività di buon auspicio. Questo non si riferisce solamente alla Stanga Yogi, ma a tutti coloro che si impegnano in un modo legittimo in attività di buon auspicio su ogni sentiero che mira alla realizzazione spirituale. Così Arjuna non si deve preoccupare. Srila Baladeva Vidyabhushana spiega come mai Krishna utilizza la parola Tata, che significa mio caro amico. Krishna sta mostrando ad Arjuna uno speciale affetto, chiamandolo con amore, proprio come un padre che si rivolge a suo figlio, oppure come un maestro spirituale che si rivolge a un intimo discepolo. Dopodiché Krishna descrive il destino di un tale trascendentalista, cioè dello yogi, yoga brasta, cioè lo yogi che fallisce. Gli yogi che falliscono si dividono in due categorie: coloro che cadono dopo una corta pratica, una breve pratica, e coloro che cadono dopo una lunga pratica. Lo yogi che cade dopo una corta pratica viene descritto per primo. Lui va sui pianeti superiori, dove ci sono gli esseri pii. Srila Baladeva Vidyabhushana dice che dopo una prolungata vita di opportunità di gratificazione dei sensi, lui diventa ancora disgustato dalla gratificazione dei sensi, sviluppa ancora questo disgusto e ritorna sulla terra per riprendere nascita in una famiglia di brahmana o in una famiglia di persone ricche o di mercanti. Prendendo nascita in famiglie di questo genere, può ancora prendere vantaggio delle facilitazioni che vi trova per elevare se stesso ancora nella coscienza di Krishna fino a raggiungere la perfezione. Krishna spiega poi la destinazione dello yogi più elevato. Questa destinazione, questa nascita, è sicuramente migliore centinaia di volte di quella di uno yogi che ha praticato per poco tempo. Questo succede perché lui ha delle profonde impressioni mentali che si chiamano samskara per quanto riguarda la vita spirituale, poiché ha sviluppato seriamente la pratica dello yoga nella vita passata. Quindi la pratica del servizio devozionale non è mai persa, l'avanzamento spirituale continua vita dopo vita. Krishna precedentemente l'aveva assicurato ad Arjuna. In questo sforzo non c'è perdita o diminuzione. Lo yogi che inizia nella sua vita precedente può continuare nella vita successiva a praticare lo yoga dallo stadio in cui era arrivato. Possiamo vedere nell'esempio eccellente di Jadabharata questo principio, come viene manifestato nella natura materiale: una persona che non raggiunge la liberazione deve rinascere. Così anche una yogi che non raggiunge la perfezione deve continuare a praticare nella sua vita successiva. Il Signore è così gentile che dà quindi al trascendentalista ripetute opportunità per completare la perfezione, per portare alla perfezione completa la sua coscienza di Krishna. La sua pratica delle vite precedenti, Purva Abhyasa, automaticamente lo rende attratto ai principi dello yoga anche senza volerlo. E lui si ritrova ad avere superato tutti i riti delle scritture. In questo caso riti delle scritture si riferisce al Karma Kanda, cioè ai rituali che concedono dei godimenti materiali in cambio. Poiché lui non è più attratto da ciò che è materiale, ma è attratto da ciò che è spirituale. E infine Krishna spiegherà che quando lo yogi raggiunge, quando e dove, a che punto e come anche, lo yogi raggiunge lo scopo ultimo della sua ricerca spirituale. Per avere successo, uno yoga brasta, cioè uno yogi che è caduto, deve lavorare molto duro e praticare molto più duro di una persona che ha praticato a lungo. Quindi uno yogi che cade dopo una corta pratica di yoga deve praticare molto più severamente, rigidamente, i principi dello yoga di una persona che è caduta dopo una lunga pratica. Perché? Perché una pratica rigida, prayatnad, è più utile per raggiungere lo scopo della vita. Ma questo tipo di pratica rigida è più difficile da ottenere in una famiglia succinam, cioè in una famiglia di religiosi materialisti, o in famiglie di mercanti, o in famiglie ricche. Molto più difficile praticare rigidamente in famiglie di questo genere, paragonandosi invece a uno yogi che è yoginam dimatam, che nasce in una famiglia di spiritualisti che possiedono una grande conoscenza. I bambini nati in questo tipo di famiglia di trascendentalisti riceve specialmente dall'infanzia una profonda impressione della coscienza di Krishna. E così, fino da piccolo, da giovane, viene educato nella coscienza di Krishna. Quindi deve praticare con meno accanimento. In pratica viene tutto più spontaneo, viene aiutato. La condizione è migliore. Il Tapasvi, che è menzionato nella Bhagavad Gita nel quarto capitolo al verso 28, colui che pratica l'austerità, l'asceta, non ha acquisito la conoscenza, per quello viene considerato inferiore. Perché Krishna dice: lo yogi è più elevato dell'asceta, più elevato del filosofo empirico e più elevato dell'uomo che aspira ai frutti dell'azione. Perciò, in ogni circostanza, sii uno yogi o Arjuna. Lui non ha conoscenza, per questo è inferiore al Gyani. Il Gyani, che invece è il filosofo, ha più conoscenza e conosce gli Shastra, ma la sua realizzazione finisce nel Brahman. Il Karmi, invece, perfino il Karma Yogi, Lui, attraverso le attività interessate, cerca di ottenere un risultato. Quindi fa delle attività pie come scavare pozzi o costruire delle strade, offrire in carità. Comunque lo yogi conosce l'anima suprema ed è quindi più avanzato. Krishna adesso darà la sua affermazione finale a riguardo del più elevato tra gli yogi, lo yogi di più alto calibro. E tra tutti gli yogi, colui che con grande fede dimora sempre in me, pensa a me e mi offre il suo servizio con amore e devozione, è il più intimamente unito a me nello yoga ed è il più elevato di tutti. Questa è la mia opinione. Srila Baladeva Vidyabhushana spiega le parole di Krishna. Sebbene c'è un paragone per la superiorità e l'inferiorità del tapasvi e dello yogi e del gyani, eccetera, tuttavia vediamo che tutte queste persone sono inferiori allo yogi, cioè al mio devoto, proprio come le montagne ordinarie, non importa se sono alte o basse, sono comunque inferiori a una montagna fatta d'oro. Proprio la differenza è nella qualità. Ma c'è qualcuno di più grande dello yogi? Krishna dà la risposta nella parola iniziale del verso, yoginam, che significa di tutti gli yogi. Quindi esiste una gerarchia ascendente anche nello yoga. Ci sono molti karma yogi, ma migliore di questi karma yogi sono coloro che si sono elevati a livello della meditazione, dhyana, e loro sono appropriatamente impegnati nello yoga. Loro infatti si chiamano yukta, ma coloro che hanno raggiunto il samadhi, loro sono ancora migliori e vengono chiamati yuktatara. E tra coloro che hanno raggiunto il samadhi, chi ha raggiunto il bhakti yoga, cioè l'amore per Dio, attraverso l'ascolto e il canto, è il migliore di tutti e si chiama yuktatama. Una persona può raggiungere la bhakti attraverso un processo vedico graduale, attraverso il karma, il jnana e lo yoga, ma se è fortunato può incontrare, venendo in contatto con un puro devoto di Krishna, può incontrare Krishna direttamente attraverso la coscienza di Krishna. Ascoltando gli shastra, le scritture, lui impara ad agire con piena fede e diventa quindi Shraddhavan. Gradualmente progredisce fino al punto dove Krishna entra veramente nella sua esistenza, Antaratma. Allora il devoto diventa Madgata, che significa assorto nei pensieri di Krishna. E l'opinione di Krishna è che questa persona è la più elevata di tutti. Termina così lo studio riassuntivo del sesto capitolo della Bhagavad Gita. Vi ringraziamo dell'ascolto. Hare Krishna. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das.